parlare di questioni sociali, per parlare di quanto sta avvenendo nelle ultime settimane nel nostro paese, in particolare l'ennesimo ricatto di Marchionne, che avendo dovuto ingoiare l'ingresso, il reingresso della FIOM all'interno dei propri stabilimenti, ha comunque lanciato sul piatto il ricatto: se non fate come voglio io, ossia fate una legge sulla rappresentanza a mia immagine e somiglianza, oppure me ne vado. Ne parliamo con Pietro. Buongiorno Pietro.
Sì, ciao. Dunque, la storia sarebbe abbastanza lunga da raccontare, anche se molti dati ormai sono sotto i nostri occhi, nel senso che è lunga come processo, ecco, come storia di un percorso, no? Che parte da un po' di tempo fa. Sostanzialmente dell'ultimo accordo si può dire che l'ultimo accordo prevede un rientro della rappresentanza della FIOM, anche sancito poi da una serie di ricorsi anche di tipo legislativo costituzionale, che però prevede in cambio una sostanziale accettazione degli accordi del maggio scorso, cioè una sostanziale accettazione dei nuovi rapporti di rappresentanza che sono definiti in quegli accordi famigerati del maggio di qualche mese fa, in cui sostanzialmente il ruolo sindacale è un ruolo di controllo dell'esecutività dell'applicazione del contratto. Una volta che diventi firmatario, ne diventi anche in qualche modo il tutore legale e la forma giuridica di rilievo e di controllo rispetto alla propria applicabilità, e quindi in qualche modo ti fai nello stesso tempo da tutore di una legge che hai sottoscritto in cambio di un'accessibilità a dei livelli di rappresentanza che potrebbero esserti negati nel momento in cui non apponi quella firma. È chiaro che un livello del genere, che è comprensivo anche della possibilità dell'esigibilità del contratto e quindi del fatto in qualche modo di poterlo rendere totalmente dipendente dalla volontà padronale del controllo, anche questo fatto qua rende in qualche modo chiuso un percorso che da parecchi anni, da un punto di vista della democrazia sindacale o dell'antidemocrazia sindacale, sta portando una sostanziale espulsione di tutte le forme di dissenso interne di dissenso e barra conflittuali all'interno del mondo dei lavoratori. Quindi in realtà sta succedendo in piccolo quello che in grande è già successo per via parlamentare su altra scala, su altro piano, e che sostanzialmente induce a pensare che i livelli di rappresentanza sindacale non possano che non essere in qualche modo di tipo padronale o compatibili con quello che il padronato in questo momento vuole. Questo significa anche che c'è una sorta di extra sindacalità o extra parlamentarità, se vogliamo mettere in termini politici, rispetto a tutta una serie di figure che in qualche modo hanno rappresentato bene o male, sto parlando in particolar modo del sindacalismo di base, da una parte, e alcuni pezzi del sindacalismo conflittuale presente nelle tre organizzazioni di CGIL e CISL e UIL, che hanno rappresentato negli ultimi anni un elemento di differenziazione all'interno di quel mondo.
Sì, su questo non ci sono dubbi, sono questi, come dire, c'è una liquidazione totale. D'altra parte, purtroppo, voglio dire, come sempre, la legge è un po' lo specchio di quelli che sono i rapporti di forza. In questo momento i rapporti di forza non pendono certamente a favore, voglio dire, dei lavoratori e tantomeno delle organizzazioni più radicali. Quello che però in qualche modo incuriosisce, ha incuriosito nelle ultime settimane, è che se da un lato abbiamo assistito, e ne abbiamo parlato già la scorsa settimana, a una ripresa di modello, diciamo, di corcentazione che porta a, di fatto, a un blocco corporativo come quello che si è delineato dopo gli accordi inizio settembre, il cosiddetto patto di Genova tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria. Dal lato invece Fiat, fuoriuscita non per caso ormai da oltre un anno e mezzo dal sistema Confindustria, rilancia invece il guanto, no? E tra l'altro lo rilancia da posizione di apparente debolezza, perché al di là delle chiacchiere ha annunciato la produzione di un Maserati, di un SUV Maserati tra un anno e passa, e quindi un altro anno e passa di presunta ristrutturazione per riportare in fabbrica i 4.000 casse integrati che ormai lo sono di lungo corso. Dall'altro nessuna promessa per quello che riguardava l'altro pezzo del polo del lusso costituito dalle Lancia, che evidentemente stanno in un altro piatto di trattativa, però, come dire, la testa molto alta nel ricatto: se non ci date quello che vogliamo, ce ne andiamo.
Parte in qualche modo dello stesso modello, e quello che mi preme dire che in qualche modo secondo me il modello adottato da Marchionne è un modello prettamente politico e in qualche modo ricalca in maniera molto similare alcune pratiche di tipo prettamente parlamentare governativo e soprattutto afferente ad alcune logiche di potere che sono sotto gli occhi di tutti. Così come non penso che a Berlusconi e alla sua compagine governativa, né tantomeno a quella del PD, in qualche modo la questione IMU sia mai fregata nei termini in cui è stata proposta, ma sia semplicemente stato uno specchietto per allodole per giocare in altri termini, altre questioni, così io penso in maniera molto aperta che a Marchionne della FIOM sostanzialmente non gliene fotte nulla. Per essere più chiari, la capacità della FIOM di creare conflittualità nel gruppo Fiat, ma potremmo dire nel mondo metalmeccanico in generale, è pari pressoché a zero in tutta Italia da parecchio tempo. Nel gruppo Fiat, al di là delle forme di rappresentanza e di alcuni momenti che ha avuto in Basilicata e in Campania in particolar modo, anche lì si avvicina e rasenta lo zero. Un bravo economista, una volta parlando a proposito di Landini, un economista liberale di destra, disse che le sue proposte erano assolutamente moderate e semplicemente il quadro politico che è cambiato, per cui può sembrare un po' più a sinistra semplicemente per chi non conosca tutta una serie di dinamiche interne di tipo di relazione sindacale o di tipo conflittuale. E quindi il problema della produttività Fiat per quanto riguarda gli accordi, per quanto riguarda il conflitto interno in Fiat eccetera eccetera, credo che sia molto basso e da tantissimi anni, se non appunto in alcune zone dove peraltro sono stati i benefici di gran lunga superiori di quanto siano stati poi i danni. Parlo appunto delle regalie di Stato al comparto auto e alla possibilità di arricchimento della famiglia Agnelli. Quindi, come dire, la funzione di Marchionne è una funzione sostanzialmente di tutela di un patrimonio familiare, e il suo problema enorme è la produttività nei termini concreti, cioè nel termini di vendita di un prodotto auto, Fiat, in questo caso a livello europeo, che ha perso tantissime posizioni rispetto ad altri modelli e si è collocato di gran lunga in fondo a una classifica. Tra l'altro non innovando più, cioè la sua funzione è quella in qualche modo di tutelare un patrimonio che, come dicevo prima, ha bisogno di diversificarsi, ha bisogno di essere investito in altri ambiti, tipo quello alimentare, su cui la finanziaria della famiglia Agnelli ha investito parecchio, e rispondere a una certa logica di azionariato che chiede determinate cose. Quindi secondo me appunto il problema FIOM è un problema assolutamente relativo per Marchionne. Il problema vero è rispetto alle promesse che ha fatto di investimento e rispetto a una tenuta politica del gruppo Fiat rispetto al panorama italiano e al panorama europeo, che cosa fare. Quindi come la FIOM in questo caso torna utile, un pochino come l'IMU è tornata utile al governo attuale, cioè diventa quell'oggetto di discussione esterna che in qualche modo sposta l'attenzione rispetto a quelli che sono poi i problemi essenziali del gruppo Fiat Auto, in questo caso rispetto alla capacità di investire sul territorio nazionale e europeo e di vendere i propri modelli.
Quindi e lo scopo vero sarebbe di ottenere dei soldi dallo Stato?
Non ho capito.
Lo scopo vero è quello di ottenere dei soldi dello Stato, delle garanzie.
Continuare a ottenerli e nel caso di disinvestimenti di giustificarli attraverso l'opzione FIOM, che è evidente che viene utilizzata a scopo assolutamente strumentale. Non è quello il problema Fiat. Il problema Fiat sono le migliaia di casse integrati e le migliaia di persone che ha sbattuto fuori e che continua a sbattere fuori internamente nell'indotto. Tra l'altro con un livello di conflittualità appunto molto basso.
Sì, no, questo lo, purtroppo lo sappiamo.
Da una parte, ma soprattutto avere aiuti politici nella misura in cui prevedi un ricorso continuativo a forme di cassa integrazione, di espulsione della tua manodopera.
Anche perché forse è meglio ricordare a tutti chi la paga la cassa integrazione.
La cassa integrazione viene pagata per una quota parte relativamente piccola dalle aziende attraverso una quota che viene fissata quindi non tutti usufruiscono della possibilità di avere la cassa e poi dalla collettività attraverso forme di imposizione fiscale nazionale.
Sì, quindi tutto sommato
i salari viene contemplata una quota che viene dedicata alle forme di sostegno di cassa.
Quindi tutto sommato quello che chiede Mark Tionne è l'ammortizzazione sociale e soprattutto la collettivizzazione degli oneri, insomma.
Un discorso molto vecchio della Fiat, già con Romiti negli anni 80 era fortemente presente. Quello che sta chiedendo lui è anche un'ammortizzazione politica, cioè quello che chiede lui diversamente da prima e che molto probabilmente è arrivato a un punto tale in cui l'unica fonte di risorsa spendibile che ha l'Italia nei confronti del suo gruppo è quella appunto di sostenere il ricorso alle forme di cassa rotazione e non tanto sugli investimenti pratici, per cui probabilmente si trova in una situazione del genere, cioè a non dover più fare affidamento su cospicui finanziamenti che peraltro a livello europeo verranno considerati come anticoncorrenziali, per cui non li può utilizzare per investimenti produttivi.
Certo, mi sembra diciamo un'ipotesi molto convincente da questo punto.
In questo la FIOM non c'entra nulla, cioè come dire, è veramente uno specchietto per noi.
Ecco, però in tutto questo non si ha un po' la sensazione di un capitalismo che si muove nel qui ed ora, nel just in time, nel tiriamo a campare? Non si riesce a cogliere una prospettiva strategica che vada al di là dei 6 mesi l'anno?
In
termini di prospettiva, che poi voglio dire, in questa è una cosa che è stata in qualche modo innescata certamente dai processi di finanziarizzazione dell'economia che, come dire, accelerando ed espropriando le soggettività stesse dalla decisionalità, perché come dire, molto avviene in maniera del tutto automatica, no? Rispetto a quelle che possono essere le prospettive, fa sì che quello che conta è il guadagno di oggi e non certamente le conseguenze che può avere a livello planetario sulla vita concreta di qualche miliardo di scarognati, ma anche dal punto di vista delle prospettive stesse, no? Che ha il singolo attore che vi è impegnato. Per cui questo è un dato che in qualche modo abbiamo rilevato e non certamente da oggi, ma anche per quello che riguarda l'industria più, diciamo, più pesante, no? Più ancora insistita sul territorio, più ancora appesantita dal gigantismo anni 50 e 60 rappresentato da Mirafiori, no? Sembrerebbe che la prospettiva sia sostanzialmente la stessa.
Ma la situazione industriale, cioè la situazione industriale sulle è chiaro che la grande accumulazione e concentrazione capitalistica ha permesso a queste grandi aziende di porsi su un piano di concorrenza mondiale, no? E avere quindi i vantaggi delle economie di scala e di gruppi finanziari e di tipo produttivo che si allargavano su una scala sostanzialmente planetaria, che è stata sancita anche attraverso degli accordi particolari, ricordiamo con la Tata in India, ricordiamo poi i precedenti accordi con la SEAT, che poi sono stati ad altri marchi di fabbrica tedeschi, eccetera eccetera, no? Per cui è vero che in un mondo che prevede dei livelli di concorrenza sempre più elevati, il modello da multinazionale, il modello di scala che riesce a dislocare gran parte delle produzioni, abbassare i costi, sfruttare la manodopera, eccetera eccetera, ha una sua efficacia da un punto di vista competitivo concorrenziale a livello mondiale. In questo panorama mondiale l'Italia si colloca all'interno di una ridefinizione della suddivisione mondiale della forza lavoro, e in questo senso di fronte a enormi concorrenti, parliamo della Cina, dell'India e dell'Africa, eccetera eccetera, che possono contare su enorme risorse di manodopera effettiva e di riserva a costi bassissimi, è chiaro che si disegna anche il piano della dislocazione, dell'allocazione delle risorse all'interno di un paese che in qualche modo è sempre stato tutelato dalla divisione della cortina di ferro, tutelato da una serie di ricadute interne di politiche di tipo keynesiano, tipicamente keynesiane, socialdemocratiche, novecentesche. Questo sistema è andato completamente all'aria, è andato all'aria per un sacco di ragioni che in parte conosciamo, e sicuramente, come dire, obbliga chi 20 anni fa poteva giocarsela su un piano di concorrenza mondiale attraverso delle sorte di alleanze specifiche con settori, parlo della Fiat, ma questo vale un po' per tutte le grandi industrie multinazionali, su piani completamente diversi, in cui non sei più tu a poter giocare il ruolo di traino rispetto al sistema vigente, ma in qualche modo ti devi accodare a una sorta di strutture di alleanze che sul piano internazionale vanno a ridefinire continuamente nell'arco di brevissimo tempo quelle che sono le logiche di allocazione di risorse, di sfruttamento e così via. È chiaro che se tu in più a questo aggiungi che hai dei modelli deboli, parlo in questo caso modelli prodotto deboli o comunque datati, che non hai mai in qualche modo modificato, cambiato rispetto al mercato auto di altri paesi che in qualche modo hanno già saturato i mercati europei e stanno tendendo a saturare quelli asiatici, quelli sudamericani e così via, la tua concorrenza si fa problematica, e a questo poi si aggiunge il piano finanziario internazionale, cioè nel senso che molte aziende in qualche modo non hanno più competenti degli apparati produttivi, ma degli apparati puramente speculativi, e rispondendo a un azionariato di un certo tipo la loro ridefinizione territoriale risponde spesso anche, o se non completamente, a questo tipo di logica. Naturalmente e qui entra in campo la funzione politica, la politica supina, quella di servile, in qualche modo pensa che abbassando i diritti otterrà qualcosa. Sono 30 anni che CGIL e CISL e UIL fanno firmare accordi schifosi al ribasso, pensando che regalando forza lavoro o dandolo a prezzi molto bassi e in condizioni sempre peggiori la produttività aumenti, e quindi, come dire, di fronte a una politica politicante, una politica sindacale di questo tipo, questi gruppi hanno buon gioco poi a, come dire, impiantare delle politiche di tipo regolatorio continuo che non finiscono mai, perché d'altronde se quella è la tua esigenza è quella appunto di rispondere a certi criteri economico-produttivi da una parte e finanziari dall'altra, le risorse non ti bastano mai, sei sempre a caccia di nuovi soggetti su cui impiantare le tue, i tuoi profitti futuri.